queste settimane abbiamo vissuto momenti di sofferenza. La crisi politica che il governo Berlusconi, il governo Prodi, scusate, ha conosciuto, ci ha messo tutti in grande preoccupazione, in grande angoscia, perché abbiamo visto in quella crisi il rischio di vanificare tanti anni della nostra attività. Lo sforzo che abbiamo fatto dal 2002 al 2006 per rialzare una testa, ricostruire un centro-sinistra unito, rilanciare l'Ulivo, lo sforzo che abbiamo fatto e che abbiamo conseguito con successo di mandare Berlusconi all'opposizione, e soprattutto abbiamo visto il rischio che si vanificassero questi 8 mesi di governo. 8 mesi nei quali noi abbiamo dimostrato che l'Italia può essere governata in un modo diverso. Lo ricordava la ragazza della Basca, lo ricordavano i compagni, che le compagne hanno parlato. In questi 8 mesi noi abbiamo dato il segno della possibilità di dare all'Italia un governo diverso da quello che per 5 anni ha conosciuto. Lo abbiamo dimostrato nella politica estera, restituendo all'Italia quel ruolo, quella funzione sulla scena internazionale, sulla scena europea, che con Berlusconi era stata modificata, perché con la politica della destra l'Italia in questi 5 anni che stanno alle nostre spalle era stata messa ai margini dell'Europa e del mondo. Abbiamo dimostrato che si può governare in modo diverso con una politica economica che abbiamo avviato, prima con il primo pacchetto militare di Nazioni di Bersaglio, poi con la legge finanziaria, poi con il secondo pacchetto di liberalizzazione, con le scelte di politica economica che stiamo avviando e che già stanno producendo risultati, se è vero come è vero, che nel 2007 noi realizzeremo l'obiettivo di portare il deficit di bilancio nuovamente sotto il 3%, mettendoci in linea con i criteri europei, che nel 2007 l'economia italiana conoscerà una crescita del 2%, che è il doppio del miglior anno dei 5 anni del centrodestra. E la situazione economica sta migliorando, registrando un recupero di competitività delle imprese, una capacità di stare sui mercati maggiore, un processo di investimenti e per l'innovazione e per la qualificazione del sistema produttivo che ci può consentire di uscire dalle difficoltà di questi anni. Abbiamo dimostrato che si può governare in modo diverso il paese affrontando questioni sociali complesse. L'avvio con i sindacati e i negoziati per definire la riforma del mercato del lavoro, e dare a questo paese quelle tutele, quei diritti, quelle protezioni a chi ha un lavoro che garantiscano che anche nella società flessibile chi ha un lavoro sarà sicuro, certo, e i rischi grandi di precarietà che oggi insidiano il lavoro di molti possano essere arginati e ridotti. Lo abbiamo dimostrato avviando con i sindacati il confronto sul sistema previdenziale, definendo con i sindacati le linee di riforma della pubblica amministrazione per dare ai servizi pubblici e a chi lavora nei servizi pubblici una qualità e un'efficienza maggiore. Abbiamo dimostrato, come ricordava la Bastico, con una legge finanziaria che affronta nodi sociali importanti per le famiglie italiane, come per esempio il piano pluriennale per la costruzione di ville esigibili in un paese nel quale soltanto 7 bambini su 100 oggi possono accedere ad un asilo nido, e quel 7 su 100 è una media, perché sappiamo bene che a Modena, che in Emilia Romagna, che in tante città e comuni dove il centro-sinistra e la sinistra governano più tempo, in realtà questo servizio è molto più sviluppato, ma infatti a quel punto la media nazionale sia 7 su 100 vuol dire che ci sono interi territori del paese nei quali le famiglie italiane non possono godere oggi di un servizio essenziale per la crescita dei loro figli e per garantire una migliore qualità della vita. Così come nella finanziaria per la prima volta si istituisce il Fondo Nazionale per le persone non autosufficienti, questione che riguarda milioni di famiglie italiane, una società nella quale il tempo di vita si allunga e la quantità di persone dunque che può trovarsi in una condizione di inabilità e di non autosufficienza è grande. Ecco, sono solo la dimostrazione delle tante cose fatte. Molte altre sono state fatte di cui adesso non parlerò, ma per dire che il paese noi in questi 8 mesi che ci stanno alle spalle lo abbiamo guardato da per questo abbiamo vissuto tutti, avete vissuto, vissuto la nostra gente, il nostro elettorato, con grande ansia e preoccupazione quello che è accaduto nelle settimane scorse, perché ha corto il rischio di significare tutto questo, di disperdere un patrimonio e un'esperienza che stava cambiando e sta cambiando il paese. E quella crisi si deve ammonire e si deve dire e si deve indicare la strada per evitare di ripetere un cortocircuito come quello che abbiamo conosciuto. Da quella crisi emergono alcune verità. La prima verità che ha constatato il Presidente della Repubblica nelle consultazioni per definire come uscire dalla crisi. Non esiste un governo diverso da quello guidato da Romano Prodi, non esiste un governo diverso da quello che scrive oggi la maggioranza di centro-sinistra. Vedete, in questi giorni ho messo con chiarezza che la destra non è un'alternativa. La destra non è un'alternativa perché non ha i numeri, tanto poco il governo che ha una maggioranza, ma la destra non è un'alternativa prima ancora che perché non ha i numeri, perché non ha un progetto di governo per il Paese. Il fatto che siano andati quattro principali partiti della destra da Napolitano proponendo quattro diverse soluzioni per la crisi è la dimostrazione che non hanno un progetto, non hanno una visione comune, non hanno un'idea di come dare una guida all'Italia. La loro posizione, che qui è soltanto un'opposizione che punta a interdire, a bloccare, ad allargare la pianura, ma non a proporsi come un'alternativa. E non solo il modo di proporsi come un'alternativa, come io ho detto un po' brutalmente, ma dicendo la verità l'altro giorno alla Camera dei Deputati, perché in realtà lo stesso centrodestra teme una soluzione nella quale si riconsegni per l'Italia a Berlusconi. Sono loro stessi a non credere nella leadership di Berlusconi e non sono in grado quindi di proporre. Così come non ci sono né possibilità di fare governi di larghe intese, né ci sono possibilità di dar vita a governi istituzionali, non ci sono le condizioni politiche per fare queste cose. E quindi dalla crisi intanto esce una prima verità. L'unico governo che oggi è popolare in Italia è un governo di centro-sinistra, fondato sulla maggioranza che ha vinto le elezioni nel 2007. Ed è importante avere chiaro questo, perché invece una certa lettura che anche adesso la crisi risolta, leggiamo sui giornali, è che sì, il governo ha ottenuto la fiducia, ma sarebbe un governo debole, sarebbe un governo che è lì in attesa che succeda qualcos'altro. No, questo governo non è un governo lì in attesa di qualcos'altro, questo governo non è un governo di transizione, questo governo nella pienezza dei suoi poteri con cui noi vogliamo governare il paese con la stessa determinazione, lo stesso stanzio con cui l'abbiamo governato nei primi 8 mesi che ci stanno alle spalle. Noi vogliamo fare fino in fondo la nostra parte con un governo vero che metta in campo le politiche che servono al paese. E questa è la prima questione. La seconda verità che emerge da questa crisi di governo è che bisogna darsi delle regole della maggioranza di centro-sinistra. Perché vedete, se vogliamo governare davvero, e governare davvero con l'ambizione, come abbiamo avuto negli 8 mesi che ci stanno alle spalle, di mettere in campo riforme, innovazioni, cambiamenti, sapendo che abbiamo dei margini molto stretti dei rapporti di forza, perché al Senato questa legge elettorale ci consegna una maggioranza più stretta che alla Camera, allora noi riusciamo a governare con un'ambizione che corrisponde alle aspettative dei cittadini. Una sola condizione, che questa crisi ci mette in evidenza, che tutte le forze politiche che costituiscono la maggioranza di centro-sinistra e che ogni parlamentare che è parte di questa maggioranza assuma il criterio dell'unità e della coesione della maggioranza come un criterio fondamentale a cui ispirare i propri comportamenti e le proprie scelte. Vedete, non è in discussione il diritto di una forza politica o anche di un singolo parlamentare di avere posizione diversa dalla maggioranza di cui fa parte. È legittimo, può accadere, è legittimo che ci possa anche essere chi ha un'opinione diversa. E io dico di più, è legittimo e legittimo che chi ha un'opinione diversa la manifesti e la possa manifestare in tutti i modi, la manifesti nel dibattito parlamentare quando si arriva a decidere su quel tema, lo manifesti con interviste, lo dica in pubblico. Noi non chiediamo a nessuno di dividere la propria opinione. Noi chiediamo però a ognuno di stabilire, come dire, un limite alla propria azione, al proprio comportamento. E il limite è che quel dissenso deve fermarsi un minuto prima che si eserciti il voto. E quindi per esempio, facciamo l'esempio del decreto di rifinanziamento delle missioni militari che andrà in Parlamento, andrà domani alla Camera e la prossima settimana al Senato. Sappiamo che ci sono alcuni senatori che non condividono la presenza militare italiana in Afghanistan, una presenza, vale la pena ricordarla, che è una presenza che è lì sulla base di un mandato delle Nazioni Unite, insieme a tutti i paesi europei, per garantire che l'Afghanistan non torni sotto la dominazione dei talibani, che avevano trasformato quel paese in un santuario delle organizzazioni terroristiche, e quindi siamo lì per un obiettivo di stabilità, di pace, di sicurezza, che guarda il mondo intero, ma comunque, anche ricordando questo, ammettiamo che un senatore non si convinca di questa ragione. E manifesta una contrarietà, benissimo, la possibilità di manifestare la propria contrarietà intervenendo quando si discuterà in aula del provvedimento, ha diritto di fare una conferenza stampa e dire a tutti i giornalisti, quella posizione sarà nota, sarà conosciuta, ma noi chiediamo a quel senatore nel momento in cui si arriva al voto di dichiarare che pur avendo dissenso e non condividendo quel provvedimento per una ragione di libertà e di unità della maggioranza vota insieme a tutti gli altri l'approvazione di quel difetto. Guardate, guardate, questa è una regola fondamentale, perché se non ci si dà questa regola non c'è maggioranza che tenga. Nessuna maggioranza che è in grado di stare in piedi, non solo questa di centro-sinistra, qualsiasi. E vengo alla terza lezione di questa crisi politica che abbiamo conosciuto. La terza lezione è che quella fragilità dei rapporti di forza che noi abbiamo al Senato e che ci hanno visto ottenere la fiducia con soltanto 5 senatori di maggioranza, 162 e 157, non è la dimostrazione che il centro-sinistra è fragile, no? Quella fragilità è la dimostrazione di quanto pessima è la legge elettorale che il centrodestra ha voluto a tutti i costi imporre al paese. Perché guardate, che se il centrodestra avesse vinto le elezioni nell'aprile scorso, al Senato oggi avrebbe una maggioranza esigua esattamente come ce l'ha il centrosinistra. Perché quella legge elettorale, come ammise Calderoli dopo, fu pensata contro una legge elettorale non per dare stabilità al sistema, ma una legge elettorale per rendere più difficile la governabilità di chi doveva governare nel presupposto che probabilmente avremmo vinto le elezioni e avremmo dovuto governare noi. Questa è la realtà. Allora se così da questa terza verità consegue quello che proprio ha detto questi giorni che tutti abbiamo detto, cioè che parallelamente al rilancio dell'iniziativa del governo, di un governo che vuole governare con ambizione, noi dobbiamo aprire un confronto tra maggioranza e opposizione per ridefinire una legge elettorale che sia civile, moderna, una legge elettorale che effettivamente garantisca al sistema di essere stabile e governabile. Insieme a una legge elettorale nuova dobbiamo definire alcune riforme istituzionali e costituzionali che sono necessarie per la stessa efficacia della legge, come il completamento del federalismo, come il superamento dell'attuale bicameralismo perfetto, trasformando il Senato nell'assemblea di rappresentanza delle regioni e dei poteri locali, come la riduzione del numero dei parlamentari con cui ci siamo impegnati durante la campagna elettorale del referendum con gli italiani, come la ridefinizione dei poteri del governo e del capo del governo. Ed è evidente che legge elettorale e riforme istituzionali non si possono fare a colpi di maggioranza, anzi noi paghiamo esattamente questa arroganza della destra, che prima a colpi di maggioranza ha voluto a tutti i costi approvare una brutta riforma della Costituzione che giustamente i cittadini con il referendum hanno respinto, e poi con i suoi rimonti ha voluto approvare una pessima legge elettorale che è quella che ci ha consegnato un sistema politico fragile e di difficile governabilità. E però, vedete, la crisi di questi giorni ci porta anche a misurarci con una quarta verità, ed è quella che conduce al tema del Partito Democratico. Che cosa ci dice la crisi di questi giorni? La crisi di questi giorni ci dice che il sistema politico italiano continua a essere un sistema particolarmente fragile. Un sistema politico esposto a un rischio di frammentazione, di debolezza, di scomposizione molto grande. Noi in questo momento nel Parlamento abbiamo 23 partiti, 17 gruppi parlamentari. La maggioranza di centrosinistra che governa questo paese è costituito da 13 partiti in Parlamento, di cui 9 al governo. Un Parlamento con 23 partiti, una maggioranza di governo con 13 partiti è esposta strutturalmente alla fragilità e alla minore governabilità. Questo bisogna raggiungere. E se vogliamo dare a questo Paese una maggiore stabilità, una maggiore forza, una maggiore possibilità che chi governa sia in grado di governare rispondendo alle aspettative, alle esigenze dei cittadini, beh, noi abbiamo bisogno di mettere in campo una riforma forte del sistema politico, che viaggia su due gambe. Una gamba certamente è una nuova legge elettorale e quelle riforme istituzionali che sono necessarie. Ma l'altra gamba è anche una riforma dei soggetti politici. Noi viviamo tutti i giorni le contraddizioni di un sistema politico che in questi anni si è riorganizzato intorno al bipolarismo, non a quei grandi schieramenti, centro-sinistra e centro-destra, ma che nella geografia politica dei partiti e nei comportamenti dei partiti non ha ridotto la frammentazione, anzi addirittura l'ha cresciuta e l'ha aumentata. E c'è una contraddizione tra il tentare di costruire sempre di più delle aggregazioni che si presentano unite agli elettori e poi però vederle costituite da un numero così grande dei partiti da rendere debole quelle aggregazioni e poco credibili, ed esposti ogni giorno alla crisi e alla frammentazione. E allora il Partito Democratico intanto ha una risposta a questo problema, perché vedete, lo ricordava la Bastico, un conto è una maggioranza di centro-sinistra, la cui forza principale sia, come nel caso nostro, un partito di esse che ha una percentuale elettorale che tra elezioni politiche e elezioni regionali e provinciali sta tra il 17 e il 20%. Altra cosa è una coalizione di centro-sinistra che sia guidata da un partito che raccoglie il 33-35 o più per cento dell'elettorato del Paese, perché il grado di coesione, di solidità, di tenuta anche sugli alleati, che ha una forza molto più grande, è molto più forte. Guardate, vale la pena di riflettere a quello che accade in tutti gli altri Paesi europei, in particolare a questa considerazione. In Europa, in ogni paese, la geografia politica, cioè quanti partiti, quali, è diversa, in ogni paese è diversa dagli altri, perché la geografia politica in ogni paese è figlia della storia di quel paese. E ogni paese ha una legge elettorale che è diversa dal paese vicino. E tuttavia, nonostante queste differenze, se noi guardiamo, in Europa ci sono ormai dappertutto tre regole consolidate. Primo, ogni qualvolta si va a voto, gli elettori sono chiamati a scegliere tra un'ipotesi più progressista e un'ipotesi più conservatrice. Ed è così anche in Italia, centro-sinistra e centro-destra. Secondo, quelle due proposte non sono due partiti. Tutta Europa sono due coalizioni di partiti. Ed è così anche in Italia. Centro-sinistra è un'alleanza di partiti, centro-destra è un'alleanza di partiti. Ma negli altri paesi europei c'è una terza regola, che in Italia è molto più debole. Che cosa rende solide
le alleanze e anche molto più, come dire, funzionale il passaggio dall'una all'altra a seconda di come gli elettori votano. Il fatto che negli altri paesi sia l'alleanza progressista sia l'alleanza conservatrice ha il suo punto di solidità e di forza nel fatto che è guidata ciascuna delle due da una principale forza molto più grande dei suoi alleati, che con l'ampiezza del suo consenso elettorale, la vastità delle sue radici sociali, la cultura e la credibilità del suo gruppo dirigente, con la sua forza determina la solidità e la credibilità dell'alleanza. Noi in Italia questo ce l'abbiamo dentro. Il Partito Democratico tende a rispondere sul centro-sinistra esattamente a questa esigenza. E così come sul centro-destra, Forza Italia e Alleanza Nazionale discutono, come sappiamo bene, di mettersi insieme per corrispondere alla stessa esigenza. Le alleanze sono molto più stabili se hanno una forza grande e con la sua forza, la forza della sua ampiezza, determina una capacità coesiva e di tenuta maggiore. Non è solo questa però la ragione per cui noi proponiamo il Partito Democratico. In realtà la ragione più di fondo per cui noi proponiamo il Partito Democratico riguarda proprio la sfida che sta di fronte al nostro Paese e al governo di questo Paese. Vedete, l'Italia si trova in un passaggio cruciale della sua vita. Ci sono dei momenti nella vita delle nazioni nei quali un Paese deve guardarsi allo specchio e decidere chi è e dove va. Periodicamente capita a questo o a quella nazione, a seconda dei percorsi della storia. Pensate agli Stati Uniti del 1929, la Grande Depressione, milioni di disoccupati, un sistema economico che salta, una crisi finanziaria che travolge l'economia del mondo. Roosevelt e i democratici americani, dopo quella crisi, devono ripensare che cosa sono gli Stati Uniti, ricostruire l'identità di un paese, ricostruire la sua coesione sociale, la sua capacità di rimettersi in piedi e tornare a essere una grande potenza. Oppure pensate alla Germania nell'immediato dopoguerra, quando la classe dirigente che prende in mano nel 1945 la Germania deve non solo ricostruire un paese distrutto dalla guerra, deve restituire legittimità e dignità a un paese che dopo il nazismo e dopo l'olocausto non ha neanche dal mondo, non ha nessun riconoscimento e anzi il mondo si interroga se ha legittimità di esistere. Pensate alla Francia degli anni 60, per chi ha pochi anni la crisi anzianina. E il passaggio dalla crisi della Quarta Repubblica al momento del comunismo. Perché avviene? Perché la crisi algerina è la punta più alta del processo di decolonizzazione, di fine degli imperi coloniali nell'immediato dopoguerra, e la Francia perde nel giro di pochi anni quel carattere di identità su cui per secoli ha costruito se stesso sul rapporto col mondo, essere una grande potenza imperiale che il mondo lo dominava. Pensate a Felipe González in Spagna nel passaggio alla metà degli anni 70 dal franchismo alla democrazia. Deve guidare non solo il passaggio dalla dittatura alla libertà, questo momento, deve anche ripensare alla Spagna, perché il franchismo per 40 anni la Spagna l'ha tenuta ai margini dell'Europa, l'ha tenuta chiusa nell'autarchia economica, nell'oppressione politica, nell'oscurantismo culturale. E Felipe González reinventa l'identità della Spagna collocandola nel processo di integrazione europea, facendo della modernizzazione la leva per costruire quella Spagna che ancora adesso è una Spagna forte. Quando leggiamo pochi giorni che la Spagna ha tassi di crescita economica più alti di quelli mediamente dei paesi europei oggi in questi anni, che questo processo è nato in quegli anni. In Italia, guardate, ognuno di questi scenari è diverso dall'altro, quindi questi sono molto drammatici, come quello della Germania. L'Italia non si trova di fronte a un passaggio drammatico, ma si trova di fronte però a un passaggio non meno intenso. L'Italia oggi è chiamata a ridefinire il carattere della sua collocazione internazionale ed europea. Dopo che per 5 anni di destra, con la destra, l'Italia è stata ai margini dell'Italia nel mondo dell'Europa, gli scenari mondiali che stanno cambiando i rapporti di forza, mutano la geografia politica, vengono protagonisti nuovi attori, e ogni paese è chiamato a definire collocazione, strategia,
dove sta nel mondo e che cosa è, che ruolo so. L'Italia è chiamata a ridefinire il carattere del suo sistema economico produttivo. Noi siamo cresciuti come grande nazione industriale per decenni, intorno a produzioni di media intensità tecnologica, le automobili, i frigoriferi, gli elettrodomestici. Sono le produzioni che sono più facilmente delocalizzabili, sono le produzioni più facilmente imitabili nei paesi emergenti, sono quelle su cui c'è il maggior grado di concorrenza di grandi paesi come l'India, come la Cina, ma anche di medi paesi come il Vietnam, le Filippine. Se l'Italia vuole realizzare questo, deve mettere in campo un investimento qualitativo del suo sistema produttivo, vincere la sfida sul terreno di una maggiore qualità dei prodotti, dei processi produttivi, ma questo significa un gigantesco investimento e uno spostamento in alto del sistema produttivo della sua qualità. L'Italia deve ridefinire il carattere della sua coesione sociale, dopo che 5 anni della destra hanno destrutturato spesso i legami di solidarietà, di coesione, di socialità della nostra società, e a fronte di cambiamenti di infrastruttura verso la demografia, pensiamo soltanto al tema dell'immigrazione extracomunitaria alle sue dimensioni, che si pongono problemi nuovi di riorganizzazione della società. L'Italia è chiamata, come tutti gli altri paesi del mondo, a fare i conti col cambiamento climatico, e con un cambiamento climatico che si dice che lo sviluppo quantitativo di produzioni e merci non basta più, oltre una certa misura, solo produrre di più rischia di dare di meno, e i costi possono essere superiori ai benefici, se non si ripensa anche alla qualità dello sviluppo e a rallentare la costruire una compatibilità, una sostenibilità con l'ambiente, con l'acqua che si beve, con l'aria che si respira, con il territorio in cui si vive. L'Italia è chiamata, ne abbiamo parlato per la legge elettorale, a ridefinire il suo assetto istituzionale e costituzionale, perché è dal 92 che sta in una crisi istituzionale incompiuta, che non ha trovato un approdo. L'Italia è perfino chiamata, se ci pensate bene, a ridefinire il carattere della sua identità nazionale. Tra 4 anni celebreremo il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Ci trasciniamo da allora una questione meridionale irrisolta e scopriamo di avere nella pancia una questione settentrionale. Non è una cosa di poco conto. Cioè l'Italia è chiamata non a definire cosa sarà nei prossimi mesi, ma cosa sarà il nostro paese nei prossimi 10-20 anni. E se voi fate mente locale gli esempi che vi ho fatto prima, gli Stati Uniti, la Germania, la Francia, la Spagna, cosa dice? Cosa dicono quegli esempi? Dicono che quando un paese arriva ad un passaggio di questo genere, in cui è chiamato a ridefinire il carattere, il profilo del suo futuro, del suo destino, è decisivo che ci sia una classe dirigente capace di prendere in mano questa responsabilità. È necessaria una forza politica capace di interpretare le esigenze, le domande, le ansie, le aspettative di un paese, di tradurre in una politica. È necessaria una forza politica capace di guidare il paese in un passaggio di guado così difficile.
Per questo facciamo il Partito Democratico. Noi il Partito Democratico non lo facciamo perché serve ai DS o alla Margherita o a chi. Il Partito Democratico lo facciamo perché è una necessità del Paese, perché serve una grande forza politica che guidi l'Italia in un passaggio così importante della sua vita. E siamo indotti a dire ci vuole un partito nuovo, perché dobbiamo misurarci con sfide nuove in un secolo nuovo, per affrontare le quali non ci basta fare semplicemente quello che abbiamo fatto ieri. Ma non perché quello che abbiamo fatto ieri fosse sbagliato, ma perché quello che abbiamo fatto ieri lo abbiamo fatto in una società che non è quella in cui viviamo oggi. E tutto lo strumento, i bagagli della nostra esperienza, della nostra azione politica, va ridefinito, ricalibrato, riorganizzato in funzione di fare i conti con la società di oggi. Vogliamo fare 3 esempi in fretta. Primo esempio. Il lavoro. Io penso che il Partito Democratico dovrà essere un grande partito del lavoro. Il riformismo nasce nell'Ottocento, fin dalle prime leghe bracciantili, le prime società di mutuo soccorso, i primi sindacati, le prime società cooperative, prima di tutto per rappresentare il mondo del lavoro. E quindi nel DNA di una forza riformista c'è il lavoro e la sua rappresentanza. Ma sappiamo tutti, poi una grande città industriale,
Sappiamo tutti che il lavoro con cui dobbiamo fare i conti oggi non è quello con cui abbiamo fatto i conti per decenni e decenni. Il lavoro non è più soltanto la prestazione che da 20 a 60 anni una persona fa in un luogo di lavoro 5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno per tutta la vita, per cui quando il lavoro l'avevi trovato, quello era il lavoro della tua vita.
Ti sposavi, compravi una casa, dove la compravi? Vicino a dove lavoravi, nel presupposto che lì avresti sempre lavorato e lì avresti sempre abitato. Non è più così. Sappiamo come viviamo nella società
fordista, una società molto più liquida, flessibile, mobile, anche il lavoro flessibile, mobile, dentro quella flessibilità ci sono i grandi rischi della precarietà, dell'incertezza, dell'insicurezza, soprattutto per tantissimi giovani. E quindi a maggior ragione c'è bisogno di un partito che sia capace di tutelare, difendere, rappresentare il lavoro e i lavoratori, ma con un pensiero nuovo rispetto a quello di ieri, perché il lavoro che dobbiamo rappresentare e tutelare è organizzato in modo diverso. Pensiamo all'idea di sviluppo. Siamo cresciuti, quelli fino alla mia generazione almeno, ma del 58 anni. Siamo cresciuti con un'idea un po' precisa. Il più che, la crescita quantitativa costante di beni, di produzione, di beni diversi, fino al progresso della società e dell'umanità. Investimenti, più produzione. Produzione, più lavoro. Più lavoro, più reddito. Più reddito, più consumo. Più consumo, più progresso. Più progresso. Ed è stata efficace per decenni questo modello. Così è cresciuta l'Italia con una grande nazione, così è cambiato il tenore di vita della gente. Oggi però siamo arrivati a un punto dello sviluppo mondiale in cui non ci basta più quel tipo di crescita. Perché quando tu arrivi a più mezzo di persone per fare soltanto la somma degli abitanti di Cina e India arriva al livello dei nostri consumi, il mondo scoppia. E siamo arrivati a un punto in cui il più non tocca più, il più comincia a andare bene. E allora abbiamo bisogno di pensare all'interno dello sviluppo che non è semplicemente quello di ieri, in cui il problema della quantità non può essere esiso dalla qualità e dalla capacità di costruire uno sviluppo che non distrugga le ragioni della vivibilità degli individui, delle famiglie, delle persone, e garantisca a questo pianeta di continuare a vivere e offrire a ciascuno la possibilità. È un pensiero nuovo che dobbiamo avere. Terzo. Noi abbiamo conosciuto tutti, nella nostra esperienza, una politica forte, istituzioni forti, partiti forti, sindacati forti, una politica forte. Perché la politica era forte? Era forte per una ragione strutturale, perché le dimensioni del mercato, economico e sociale, erano le stesse dello Stato e dei poteri politici statali che guidavano quel mercato e esprimevano in quel mercato una capacità regolativa. Le due cose coincidevano. Oggi viviamo in tempi di interdipendenza, di globalizzazione, di integrazione europea. Non c'è processo economico, sociale che non si manifesti ad una dimensione molto più ampia della dimensione della sovranità di uno Stato, anche del più grande. E in quella contraddizione che fa sì che molti stati non riescano più a governare i processi che sono più larghi di loro, in quella contraddizione matura una crisi della democrazia. Guardate, c'è un buon esempio che dimostra quello che sto dicendo. Ed è il referendum con cui un anno e mezzo fa, in Olanda e in Francia, i cittadini hanno respinto la Costituzione europea. Non era scontato una classificazione così, anzi. Noi celebriamo quest'anno, abbiamo celebrato l'altro giorno a Roma in una manifestazione promossa dal nostro partito insieme ai socialisti europei, i 50 anni del Trattato di Roma, i trattati che hanno istituito l'Unione Europea, 1957-2007. E per un lungo periodo, fino a quel referendum, il senso comune, quello che tutti pensavano, in ogni paese europeo, a partire dai paesi fondatori come l'Italia, la Francia, l'Olanda, era che stare in Europa era un vantaggio. Mettersi insieme ti dava delle opportunità in più. Stare in Europa conveniva, tanto è vero che l'Unione Europea è cresciuta via via. È partita in 7, poi in 9, e poi in 12, 15, poi 25, adesso con l'ingresso di Romania e Bulgaria, 27. E stiamo discutendo di portare dentro 5 paesi dei Balcani e la Turchia, cioè di costruire un'Europa che supererà le 30 nazioni. Dopodiché si fa il referendum in Francia e in Olanda sulla Costituzione Europea, e la gente vota contro. Vota contro, per la prima volta c'è la maggioranza di un'opinione pubblica di due paesi non più recenti acquisizione all'Europa, fondatori, che da 50 anni stavano qui dentro. C'è una maggioranza di cittadini che pensa che l'Europa non conviene più, non è più un'opportunità, ma viene vissuta come un rischio, la percepisce come una minaccia. È vero o non è vero? Non è vero, tuttavia quei cittadini hanno pensato questo. E siccome sappiamo che la risposta a quella inquietudine, a quelle paure, non è tornare indietro, non è tornare a un'Europa delle patrie soltanto, a un'Europa delle nazioni. Noi abbiamo bisogno del processo di integrazione europea, perché nel mondo di oggi, della mondializzazione e della globalizzazione, soltanto un'Europa unita può contribuire e concorrere alle decisioni che si prendono nel pianeta sotto il profilo economico-sociale. Noi abbiamo bisogno di quel processo, ma guardate che se quel processo non viene di integrazione europea, non viene riconosciuto dai cittadini, i cittadini non lo condividono, non ce la faremo.
E allora qui c'è un grande tema per cui ci sarebbe un pensiero nuovo. Che cos'è la democrazia nel tempo della globalizzazione? Che cos'è la democrazia? Quali sono gli istituti di democrazia di cui i cittadini possono fidarsi e di cui possono avvalersi nel tempo dell'integrazione sovranazionale? Non sono gli strumenti del concetto della democrazia statale.
Sono altri che dobbiamo inventare, anche che abbiamo bisogno di un pensiero. Mi fermo che per esempio non se ne potrebbero fare altri. Serve un partito nuovo capace di esprimere un pensiero riformista nuovo adeguato alle sfide che abbiamo oggi davanti. Perché siamo tutti consapevoli che non ci basta semplicemente proporre quello che abbiamo fatto ieri, perché il mondo di oggi non è quello di ieri. Non scommettiamo, passaggio ulteriore, che questo nuovo partito, che guidi l'Italia in un passaggio così cruciale, sia capace di esprimere un pensiero nuovo, possa nascere dall'incontro di uomini e donne che fino ad oggi si sono fatti rappresentare, si sono organizzati in partiti distinti e addirittura in competizione. Perché noi proponiamo di costruire il Partito Democratico, mettendo insieme di essere la Margherita, altre forze politiche, società, ambientalisti, forze culturali, un grande processo che riunifichi in un unico partito proprio uomini che fino ad oggi, quando hanno fatto politica, non hanno fatto in un unico partito, ma in più partiti, e spesso quei partiti erano in competizione, in conflitto, antagonisti. Detto brutalmente, la domanda che ti fa il compagno semplicemente: ma noi alla Margherita possiamo fare un partito insieme? Io dico di sì. Perché dico di sì? Perché le ragioni per cui noi siamo stati divisi stanno alle nostre spalle. Le ragioni per cui siamo stati divisi nel Novecento sono state sostanzialmente due. La prima: eravamo divisi perché ogni partito che era il rappresentante politico di una cultura riformista, la sinistra, il pensiero cattolico democratico, il liberal democratico, o ambientalista negli ultimi anni. Ogni partito politico aveva una lettura diversa della società italiana, un'analisi diversa della società italiana, e in coerenza con un'analisi diversa della società italiana, portava un progetto diverso. Ed era un progetto in competizione, addirittura in conflitto. E per di più il Novecento è stato il secolo delle grandi ideologie, i campi di appartenenza, che rendeva tutto più rigido. No? Perfetto. Tutta questa roba qui sta alle nostre spalle.
Perché la caduta del muro di Berlino ha chiuso il Novecento. Il Novecento è finito nel 1989.
E tra le tante conseguenze di quell'enorme cambiamento che ha cambiato la storia del mondo, dell'Europa e anche dell'Italia, ce ne sono alcuni che ci riguardano direttamente e che ci portano fino al Partito Democratico, perché è la caduta di Berlino, del muro di Berlino, che produce, primo, la trasformazione del PC in PDS e la definitiva adozione da parte del principale partito della sinistra italiana di una cultura riformista di tipo socialdemocratico europeo, quale siamo noi oggi.
Secondo,
la crisi della democrazia cristiana, la liberazione di forze riformiste nella democrazia cristiana di ispirazione cattolico-sociale e popolare, che si ricollocano politicamente. E dove si ricollocano? si ricollocano su un'esperienza che dal 1995 noi stiamo conducendo, che è un'Italia che si chiama Ulivo. L'Ulivo è nato dopo la caduta del muro di Berlino, prima non avrebbe potuto nascere. E l'Ulivo è il luogo dove uomini e donne che venivano da storie e culture diverse appartenevano a partiti diversi. Già si sono riconosciuti, si sono incontrati, hanno costruito una comune lettura della società italiana e hanno costruito un comune progetto della società italiana. L'Ulivo è già stata la dimostrazione che noi possiamo stare insieme. Se qui stamattina, oggi, questa sera,
ci fossero tre persone che sono emblematiche delle storie politiche
del riformismo italiano,
Piero Fassino, Enrico Letta e Ottaviano Del Turco, facciamo questi tre nomi. Piero Fassino è stato nel PC, PDS e DS.
Enrico Letta, Democrazia Cristiana, Popolare, Partito Del Turco, CGL, PSI, STI. E ci mettessimo a discutere di fronte a voi sui problemi dell'Italia e come affrontarli, scopriremo che noi tre abbiamo la stessa idea di come affrontare i problemi della sicurezza e della stabilità del mondo di fronte alle guerre e conflitti, che è quella di scommettere sul multilateralismo, sulle istituzioni internazionali, sulle politiche di pace e non sul multilateralismo di Bush, come è stato in questi anni. Scopriremo che abbiamo la stessa idea del rapporto assolutamente essenziale che ci deve essere tra l'Italia e l'Europa e che il futuro dell'Italia lo dobbiamo pensare sempre di più in Europa e nel processo di integrazione europeo. Scopriremo che abbiamo la stessa idea di come ridefinire la qualità dello sviluppo, quelle idee sulla base del quale abbiamo fatto la finanziaria. Che abbiamo la stessa idea della necessità di rinnovare lo Stato sociale non per ritorno, ma per restituire a ogni cittadino, a ogni famiglia, quei diritti, quelle prestazioni, quelle tutele che sono necessarie per la sua vita. Scopriremo che abbiamo la stessa idea di come rinnovare la democrazia italiana per respingere la deriva plebiscitaria e populistica che la destra si propone. Scopriremo che tre uomini che vengono da storie diverse, da partiti diversi, nel misurarsi con i problemi dell'Italia di oggi, sono divisi più dalla storia da cui vengono che dell'Italia, che dell'idea che hanno dell'Italia e di come fare a dare risposta ai problemi del Paese. E scopriremo che sul progetto da proporre al Paese noi abbiamo già oggi una cultura unitaria. Abbiamo un modo di guardare i problemi, di affrontarli e le proposte per affrontarli e per risolverli che sono comuni. E questo non è avvenuto per un'ispirazione divina, che se anche ce non fa male, aiuta. Ma perché in questi 12 anni, dal 95 ad oggi, l'Ulivo è stato il luogo in cui noi tre ci siamo riconosciuti. Abbiamo messo insieme le nostre esperienze, le abbiamo confrontate e poi a partire di lì abbiamo costruito un'analisi comune della società e una proposta comune. Tanto è vero che abbiamo presentato l'Ulivo agli elettori ormai parecchie volte come simbolo elettorale e abbiamo unificato intorno all'Ulivo i nostri elettorati. Abbiamo costituito i gruppi parlamentari dell'Ulivo e abbiamo unificato la rappresentanza istituzionale nostra. E adesso c'è il salto più grande. Come facciamo vivere nella società un grande partito dell'Ulivo, un grande partito democratico che rappresenti questa ambizione di dare a un riformismo che in Italia è plurale nelle culture e che non ha mai avuto una rappresentanza politica unitaria, finalmente di avere un partito solo che la rappresenta. L'ambizione di dividere oggi quello che la storia a lungo ha diviso. Questo è. E noi abbiamo la possibilità e le condizioni di farlo perché l'Ulivo ci ha già dimostrato che è possibile farlo. E guardate, è importante avere un partito così, proprio nel momento in cui siamo al governo. Ricordiamoci l'esperienza del 2001, del 96-2001, quando all'indomani della sconfitta elettorale del 2001 noi riflettemmo sulla sconfitta. Noi ci dicevamo che un riformismo dall'alto, un riformismo senza popolo è più debole. Cosa volevamo dire con quella formula? Che aver affidato la possibilità di cambiare le cose, come facevamo dal 96 al 2001, essenzialmente all'efficacia dell'azione di governo, non basta. Certo, quando sei al governo devi governare bene, se governi male non c'è niente da fare. Ma può non bastare. Se noi oggi dovessimo giudicare, essendo passati un po' di anni, essendo più distaccati, come l'Italia è stata governata tra il 96 e il 2001, credo che qualsiasi persona intellettualmente onesta può riconoscere che il Paese è stato governato mediamente bene. Certamente meglio di come l'ha governato Berlusconi nei 5 anni successivi, su questo non c'è nemmeno dubbio. E però le elezioni le perdemmo nel 2001, perché una politica di riforme, di innovazione, di cambiamento non è sufficiente che sia efficace nell'azione di governo se non c'è un grande soggetto politico che fa vivere la politica tutti i giorni nella società, in mezzo alla gente, organizzando i cittadini, interloquendo con gli interessi, i bisogni, le aspettative. La politica è azione culturale, è azione sociale, è presenza nella società. L'esperienza nostra di un grande partito di massa ci dice che la politica ha bisogno di partiti forti, radicati, che siano capaci di far vivere una politica tra i cittadini. E questo serve al grande partito democratico, tanto più nel momento in cui siamo impegnati a governare e affrontare quelle sfide che io ho richiamato. Allora, se è così, cosa vogliamo fare? Che partito vogliamo costruire? E questo è un altro tema che siamo stimati, è la nostra, chiariamolo. Perché spesso nel dibattito giornalistico di questi mesi ci viene proposto sostanzialmente un ragionamento di questo tipo, cerco di essere rapido. La politica ha bisogno di rinnovarsi, ed è vero. Ricordate come Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica, nel messaggio indirizzato agli italiani la notte di Capodanno, sia partito da un'accorata denuncia del rischio di una crescente estraneità dei cittadini alla vita della politica e delle istituzioni. La politica ha bisogno di rinnovarsi, di aprirsi, di coinvolgere di più i cittadini, di essere meno distante dalla società. E però una politica che posto riesce a fare questo, riesce a farlo soltanto, questa è stata la tesi, è la tesi stessa, se i partiti fanno un passo indietro, se i partiti sono più deboli, sono meno strutturati, meno organizzati. Quasi che un partito forte e organizzato, come ad esempio è la provincia di Modena, dove siamo così grandi, così forti, con così tante sezioni, caso del popolo, radici, un partito così grande fosse un ostacolo alla partecipazione democratica. Voi invece avete tutti i dirigenti di sezione come me, immediatamente capite quanto è falsa questa rappresentazione, perché se no è esattamente il contrario. Cioè, se tu vuoi realizzare una politica che stia tra la gente, che realizzi una capacità di apertura alla società, la condizione prima per realizzare questo è di avere un partito grande, radicato, di massa, che sia di popolo e che sia tra il popolo, no? Più un partito è piccolo, più rischia di essere una setta chiusa, di essere un'organizzazione minoritaria. Più un partito è largo e diffuso, più un partito rappresenta meglio la società in cui vive. Quindi noi vogliamo dare vita a un grande partito. La domanda è compagno, ma il tuo partito democratico ci saranno ancora le sezioni? E certo, ci devono essere le sezioni. Senza le sezioni il partito democratico rischia di non avere le radici che deve avere. Noi abbiamo bisogno di un partito che abbia centinaia di migliaia di eletti. Scusate di essere su un partito di 600 mille iscritti, non è che spendiamo la nostra energia tutti i giorni per farne uno più piccolo, spendiamo la nostra energia per farne uno più grande, no? E per fare in modo che la politica e il Partito Democratico sia capace di parlare a una quantità di persone molto più grande. Un partito presente in tutte le 8.000 comuni italiani, perché solo se sei presente in tutti i territori tu puoi avere una capacità di rappresentanza della società che hai l'ambizione di guidare. Un partito che faccia politica tutti i giorni, perché i problemi cittadini li hanno tutti i giorni, non li hanno solo in campagna elettorale. Un partito che promuova la selezione di dirigenti, di amministratori, come siamo stati incapaci di fare per tanti anni, tutto, proprio che sono così. Ogni tanto io quando leggo sui giornali capito leggero, capito pesante, mille di educativi, girando il mondo, visto che non ci sono né leggeri né pesanti, ci sono i partiti comprati così dappertutto. Un partito, primo, di parli degli uomini e delle donne in carne rossa, forte, che è mosso da una capacità di iniziativa, di azione, di organizzazione forte. Dov'è la falsità del dibattito che spesso ci viene proposto? E cioè l'idea che un partito, se è fortemente strutturato, se ha forti radici, non possa organizzare la partecipazione dei cittadini. Sia uno Stato la partecipazione dei cittadini, io penso che è il contrario. Naturalmente assisteremo a aprirsi e possiamo farlo. Io per esempio mi batterò, perché nello statuto del Partito Democratico, di quel partito fatto così come l'ho scritto adesso, forte e radicato, ci sia scritto che noi proporremo sempre, nel momento in cui bisogna candidare a presentare gli elettori dei candidati in carica elettivi, proporremo di scegliere sempre come primarie, per garantire così ai cittadini che avere uno strumento di partecipazione democratica. Sono per scrivere nello statuto dei partiti che, come per i sindaci, anche per gli incarichi dirigenti di partito ci sia il termine di mandato, perché questo favorisce il rinnovamento delle classi di sé. Sono per scrivere nello statuto del partito che periodicamente su grandi questioni il partito consulta in termini referendari una domenica mattina i suoi iscritti, i suoi lettori a seconda del tema, per avere un rapporto costante di verifica delle scelte che fanno. E via di questo passo. Cioè, non sta scritto da nessuna parte che per realizzare partecipazione bisogna essere più deboli dal punto di vista organizzativo. Esattamente è il contrario. L'alternativa non è più sezioni o più gazebo. Noi abbiamo bisogno di più sezioni e più gazebo. Più sezioni perché se non ci sono più sezioni non so chi fa il gazebo. E poi più gazebo perché se non si fanno il gazebo le sezioni rischiano di essere chiuse in se stesse. Noi abbiamo bisogno di tutte e due le cose, in modo tale da avere un partito forte e un partito capace di rinnovare la politica e riformare la politica. Dove sta questo partito sul piano internazionale? Anche oggi i giornali sono pieni, no? Socialismo europeo, non socialismo europeo. Guardate, io penso che le cose sono semplici se uno le vuole ascoltare in modo chiaro e semplice. Che cos'è il Partito Democratico con cui vogliamo dare vita sulla base di tutto quello che ho detto fin qui? È un grande partito riformista che unisce anche l'ambizione di rappresentare le diverse correnti riformiste in un unico grande partito. E allora se tu vuoi andare vita a un partito riformista, dove sta in Europa nel mondo quel partito? Dove stanno gli altri riformisti? E gli altri riformisti in Europa e nel mondo, per il 90% dei casi, stanno in due istituzioni socialiste, l'Internazionale Socialista e il Partito Socialista Europeo. Chiaro? L'Internazionale Socialista è già oggi il forum progressista mondiale, progressista, non socialista, solo. Fanno parte dell'Internazionale 185 partiti. La metà di questi partiti non viene da una storia socialista socialdemocratica. Perché? Perché il socialismo e la socialdemocrazia sono un'esperienza tipicamente europea, ma nell'Internazionale Socialista c'è il partito, c'è l'Africa National Congress di Mandela, c'è Al-Fatah di Arafat di Abu Mazen, c'è il partito liberale colombiano che si chiama liberale perché nell'Ottocento liberale era sinonimo di progressista, c'è il partito del popolo pakistano di Benazir Bhutto, e avanti. E nessuno di questi partiti, nel momento in cui viene l'Internazionale Socialista, si omologa e diventa un partito socialista, perché non lo è nella sua storia, ma riconosce nell'Internazionale Socialista il campo progressista mondiale, che distra con la sua originalità, con le sue idee, con la sua esperienza politica. E in Europa è così anche, anzi, ancora di più, perché in Europa, per ragioni storiche, per la storia degli altri paesi, che è molto diversa da quella italiana, se Romano Prodi, capo dell'Ulivo, presidente dell'Ulivo, viene invitato domani mattina a una riunione dei leader progressisti, non sono socialisti, progressisti, o che governano, o che stanno all'opposizione, con 37 paesi dell'Unione Europea, entro in quella sala e mette in faccia un socialista e un socialdemocratico. Allora, noi sappiamo, intendiamoci, questo è un passaggio che dobbiamo avere chiaro, sappiamo che la famiglia socialista è la più grande famiglia riformista europea e mondiale, e sappiamo anche però che ci sono forze riformiste che non stanno, seppure un numero limitato, nella famiglia socialista. Allora come mettiamo insieme le due cose? Le mettiamo in modo semplice. Il Partito Democratico italiano ha preso un contributo a realizzare una più vasta unità riformista in Europa e nel mondo, ma una più vasta unità riformista in Europa e nel mondo pluralmente insieme alla più grande famiglia socialista. Se vuoi unire al 100% non puoi non farlo insieme a chi rappresenta il 90, è chiaro? Ti metti insieme al 90 per realizzare una politica di unità più grande, perché perché se non ti metti insieme a 90, tu da solo al 100% non lo modifichi, cosa chiede? Questo è un ragionamento tutto politico, non ideologico. Noi sappiamo benissimo che nel Partito Democratico ci sono uomini e donne, ci saranno uomini e donne che vengono da storie diverse. Però io e molti di noi ci identifichiamo nel pensiero socialdemocratico, perché ci sentiamo dei socialdemocratici europei. E Enrico Letta no, perché viene da una storia democristiana popolare. Cioè, ma io non chiedo di diventare socialdemocratico, io chiedo con la sua storia, insieme a te, in un partito in cui stiamo insieme, e con l'originalità di questo partito, di partecipare a quelle sedi dove ci sono i partiti socialisti e insieme a loro discutere su come insieme costruiamo un'unità più larga. Questo vogliamo, non un'adesione ideologica, ma un'appartenenza politica in funzione di un obiettivo ancora più grande. Lavorare perché sia anche in Europa e nel mondo si creino le condizioni di una grande unità delle forze riformiste e progressiste. Io penso che se discutiamo così non è difficile trovare la soluzione. Perché è un approccio fondato sulla ragione e sulla politica. E noi così vogliamo discutere. E parlare così, l'hanno capito benissimo tutti i partiti socialisti e socialdemocratici europei, i quali guardano con grandissimo interesse il progetto del Partito Democratico. Io ho fatto giro, quando abbiamo cominciato tutta questa vicenda, a spiegare cosa volevamo fare a tutti i leader socialisti e socialdemocratici europei. Non ho trovato uno che mi ha detto ma cosa fai, ma dove vai. Io ho trovato tutti che mi hanno detto vai, fallo, perché interessa anche noi, perché anche noi sappiamo nei nostri paesi che c'è un problema di innovazione, di cambiamento che ci consenta di avere una rappresentatività finale. E la dimostrazione di questo è il congresso di Oporto qualche mese fa, alla fine di Natale, del Partito Socialista Europeo, abbiamo cambiato lo statuto del PSE. Fino al voto il PSE era il partito dei partiti socialisti e socialdemocratici dell'Unione Europea. Oggi il PSE si definisce il partito dei partiti socialisti, socialdemocratici, comunisti, progressisti e democratici dell'Unione Europea, cioè un obiettivo di allargamento del campo proprio in virtù di costruire le condizioni di un'unità più grande. Questo è l'impianto, come vedete, ha la sua coerenza e la sua serietà di una cosa che, appartenendo al campo del socialismo europeo, lavora perché ci sia un rapporto forte, organico tra il Partito Democratico e questo campo in funzione di un obiettivo di unità del riformismo europeo e internazionale. E infine l'ultima questione. La domanda che i compagni e le compagne si fanno. Va bene tutto quello che è stato già qui è giusto, ma fondando il Partito Democratico, dove va la sinistra? E nel nostro dibattito non lo sa, c'è anche chi sostiene che fondando il Partito Democratico noi liquidiamo la sinistra, chiudiamo la sinistra, consideriamo che la sinistra ha esaurito il suo compito. Ma per la tesi della terza mozione, la seconda mozione, non si sostiene questo. Io penso che è esattamente il contrario. Penso che fare il Partito Democratico è esattamente il modo per non istendire, chiudere e liquidare la storia della sinistra. Perché? Vedete, bisogna distinguere tra i valori e le forme con cui ci si organizza per affermare i valori. Allora, i valori della sinistra, quelli attraverso il tempo. Quando a metà dell'Ottocento il movimento operaio socialista è nato, cioè è nata la sinistra di cui noi siamo l'espressione oggi, è nata per quali valori? Per affermare valori di uguaglianza, di giustizia, di solidarietà, di libertà, di democrazia, di rispetto della dignità umana, di pari opportunità tra uomini e donne. No. Suffragio universale, il diritto di voto per tutti uguali, la grande battaglia di uguaglianza di quel tempo. Valori, quelli erano i valori, perfetti. Erano valori validi nell'Ottocento, ma sono i valori che hanno ispirato tutte le nostre lotte nel Novecento. Sono valori di cui abbiamo bisogno oggi, nel 2000, in un mondo in cui un terzo delle nazioni è retto da dittature, in un mondo che è percorso la guerra, i conflitti, ingiustizie, in un mondo in cui c'è un continente come l'Africa che è sprofondato nella miseria, nella fame e nella malattia, di cui oggi se non c'è bisogno di continuare a battersi per valori di uguaglianza, di giustizia, di solidarietà, è evidente che quei valori oggi sono portare che mani i valori della sinistra. E quindi quei valori non sono portare che mani, ho detto bene Caterina all'inizio di questa nostra manifestazione. E cos'è che cambia invece nel corso del tempo? Le forme con cui ci si organizza per affermare quei valori. E perché? Perché le forme con cui ci si organizza devono essere in sintonia continua con la società. E siccome la società non è mai ferma, la società non è statica, la società per definizione è in continua evoluzione, in continuo cambiamento, no? La storia dell'umanità è la storia dell'umanità che cresce, che progredisce, che conquista nuove traguardi, nuove conquiste, nuove qualità della vita. La storia dell'umanità è la storia della sua evoluzione. E un partito che ha anche l'ambizione di guidare una società deve porsi il problema, non che dico, costantemente, di aggiornare le proprie forme organizzative, il proprio modo di fare politica, per essere in sintonia con la società e così riuscire ad affermare quei valori che valgono comunque per te. Guardate che nella nostra storia è stato così. Per chi, appunto, in questa sala, ma per chi viene dalla storia del PC? Guardate che il PC di Togliatti, quando Togliatti fonda il Partito Nuovo nel 45, non mette in campo il Partito Comunista, né di Bordiga e neanche di Gramsci, è un'altra cosa. E il PC di Tarantino non era il Partito di Togliatti, era un'altra cosa ancora. E quando abbiamo, con la caduta del muro di Berlino, dovuto fare i conti con il fatto che la forma organizzativa del PC, che aveva avuto un ruolo determinante nella vita della democrazia e della libertà italiana, non era più in grado di rappresentare quei valori perché il mondo cambiava e quella forma rischiava di essere spiazzata dai cambiamenti. Abbiamo messo in campo la trasformazione del PC in PDS e abbiamo collocato il PDS nell'arco del socialismo europeo, riconoscendo che quella era l'unica sinistra che era stata capace di tenere insieme libertà e uguaglianza e di non contrapporli. E 10 anni fa, quando nel 97 abbiamo dato vita in PS, non abbiamo tolto solo il PIN dalla sinistra. Abbiamo cambiato la sigla perché? Perché ci hanno raggiunto nei PS donne e uomini che pensavano nel clima di un'esperienza socialista, cristiano sociale, ambientalista, repubblicana. E oggi, i PS che oggi sono un partito plurale nelle sue culture, e il pluralismo delle esperienze di donne e uomini che sono venute a studiare non è impedito al suo partito, che sono un partito forte, radicato, di avere un progetto unitario. Oggi facciamo un passo ancora più grande. Perché la piscina PDS-PDS noi abbiamo pensato che la rivoluzione e cambiare un grande partito riformista a questo paese avvenisse sulla base di un continuo aggiornamento di noi stessi e fosse sufficiente che cambiassimo noi. Oggi le condizioni cambiate sia sul piano interno che sul piano internazionale ci pongono di fronte a una sfida più grande. Non solo noi cambiare noi stessi, ma anche gli altri cambiare se stessi. E una serie di forze politiche insieme vanno insieme oltre la storia di ciascuno per costruire una storia comune. È una sfida grande, ma è una sfida grande per affermare valori che sono comuni. Perché Enrico Letta, questo è sempre l'esempio che abbiamo prima fatto, o parliamo del turco, che hanno militato in partiti in esperienze storiche diverse, anche loro vogliono, come vogliamo noi, un mondo che sia più giusto, un mondo che sia più libero, un mondo che sia più solidale, un mondo in cui non ci siano guerre ma ci sia pace, un mondo in cui ci sia parità tra uomini e donne, un mondo in cui ogni uomo sia rispettato nella sua dignità. Si battono per gli stessi nostri valori, sulla base di culture e di esperienze politico-organizzative che sono state diverse e che oggi, in nome di comuni obiettivi e di comuni valori, possono incontrarsi in un grande partito che ha l'ambizione di continuare di questa storia, innovandola e rinnovandola. E quindi per questo io dico la sinistra non va a casa, la sinistra non chiude i battenti, la sinistra non esaurisce la sua funzione. Noi portiamo la storia, l'esperienza, la cultura, la forza organizzata, la passione e l'idealità della sinistra del Partito Democratico, e anzi, siccome ne siamo il principale azionista, perché siamo il principale partito del centro-sinistra e dell'Ulivo, il Partito Democratico più grande sarà in gran parte improntato alla nostra storia, alla nostra esperienza, alla nostra cultura, incontrandosi con la storia, l'esperienza, la cultura di altri, e insieme costruiremo le condizioni di un nuovo grande partito, che sia capace di essere un partito di popolo, che sia capace di essere un partito che afferma quei valori di uguaglianza, di solidarietà, di liberazione, di democrazia. Questo dobbiamo costruire, altro che andare a casa. È un cammino che continua e che, come dire, ci mette di fronte a una nuova tappa per dare all'Italia, appunto, una guida politica, una direzione che sia capace di affermare valori di progresso, di emancipazione, che rispondano alle esigenze, alle aspettative di essere di milioni di donne e di uomini in questo paese. Oltre al fatto, lo dico molto pacato, che è abbastanza insensato pensare che chi, come me, come tutti noi, dal 2001 ad oggi si è speso per fare in modo che un partito cristiano di storia non può essere adesso si voglia concludere questa esperienza di cuidato, cioè mi pare insensato, no? Cioè, contraddiremo tutto quello che abbiamo fatto, tutta la nostra storia, tutta la nostra esperienza. Il problema è che ci poniamo l'obiettivo di essere all'altezza del mondo. Si deve guardare che poi ci siamo morti una grande città dove la sinistra è tanta parte della storia, della cultura, della società. Guardate la nostra storia, poi cosa ci ha insegnato nel tempo? Che la sinistra esercita la sua funzione ogni volta che mette in campo processi unitari. La sinistra non esprime la sua forza nel pieno delle sue potenzialità se quella forza la vive in solitudine, ma se la mette a disposizione di progetti unitari più grandi e più larghi. Così noi siamo cresciuti. Siamo cresciuti perché siamo apparsi sempre ai cittadini la forza che con più determinazione e più convinzione in tutti i passaggi storici dell'Italia si è battuta per costruire un'unità democratica, antifascista, progressista, più larga di noi. Questa è stata la nostra, una delle cifre della nostra identità. Forse la cifra che ci ha fatto perdere di tutti gli elettori era che non lavoravamo mai solo per noi. La nostra forza era sempre a disposizione di un progetto più grande di noi, perché un progetto più grande di noi era capace di rappresentare ancora meglio le domande e le esigenze dei cittadini. Ed è così anche questa volta. E quindi, davvero, una sfida grande. Si rischia sempre, nella vita. Vedete, stare fermi può sembrare ti faccia rischiare di meno, si rischia molto di più. Perché mentre tu stai fermo, il mondo va avanti. E mentre tu stai fermo, la società cambia. E se devi poi recuperare, ci metti molto di più e fai molto più fatica. E poi proprio perché la vita è evoluzione, cambiamento, la sfida, il rischio sta nella vita, sta nella esistenza umana. Vedete adesso, quando finiremo tra qualche minuto questa nostra incontro, tutti voi alzerete e camminerete per andare a casa. E avete mai pensato che camminando siete sempre soltanto appoggiati sulla terra con un passo, con un piede? Perché se non alzate l'altro, il passo non lo fate. E stare su un piede, no? E stare in equilibrio su un piede solo è più rischioso che stare su due, e però lo fate, no? Perché sennò stareste fermi tutta la vita. La vita è così. La vita è anche rischio, è anche sfida. Poi naturalmente il rischio non deve essere temerarietà, il rischio non deve essere responsabilità, il rischio non significa facilonia, proprio perché si sa che si rischia, bisogna essere capaci di misurare il rischio, prendere tutte le misure, ma misurarsi per quel rischio. Vedete, guardate, è sempre meglio rischiare qualcosa che stare in un rassicurante immobilismo, perché un rassicurante immobilismo è un'arpotezza e non ti consente di cogliere le sfide, le opportunità, le potenzialità che la vita ti propone. E così nella vita di ciascuno di noi, e così nella vita di una grande organizzazione collettiva come un partito, e così nella vita di una nazione. E quindi, e d'altra parte la lezione della nostra storia, noi sempre, ogni volta che ci siamo trovati di fronte a un passaggio stretto, non siamo tornati indietro. Abbiamo lanciato fuori l'altro ostacolo, ci siamo giurati con la sfida, ci siamo rimboccati le maniche e siamo stati capaci di vincere quelle sfide. E anche oggi è così. E allora, finisco con due ultime raccomandazioni. Se è possibile, il congresso del nostro partito è importantissimo. Il congresso della vita di un'organizzazione, un partito, un sindacato, un'associazione. È il momento democratico per eccellenza, perché è il momento in cui si tiene e chiamano tutti gli aderenti, tutti, quelli che sono più ottimisti e militanti, ma anche quelli che lo sono di meno, a discutere, partecipare, decidere. E noi dobbiamo fare in modo che sia così. E quindi la prima raccomandazione che io chiedo a tutti voi, i congressi di sezione, che sono tantissimi compagni, sono segretari e membri dei direttivi, organizziamoli perché sia un fatto partecipativo democratico vero. Il congresso non si fa per, non è una discussione più del comitato direttivo per quelli che ci sono sempre. Quelli che ci sono sempre forse del congresso non avrebbero nemmeno bisogno. Il congresso lo facciamo per quelli che non ci sono sempre, per coinvolgere la parte larga dei nostri iscritti, della nostra gente. No? Allora i congressi vanno preparati, organizzati. Siamo contattati capillarmente tutti gli iscritti, telefonare a tutti, mandare la convocazione per tempo, chiedergli di esserci, organizzare le voci perché la discussione si possa fare, organizzare il momento di voto in cui i ragionatori che tutti possano votare. Perché? Perché quanto più noi avremo gente che partecipa, tanto più le decisioni che prenderemo saranno forti. E quanto più le decisioni che prenderemo saranno sostenute da un coinvolgimento e da una partecipazione larga, tanto più facile dopo sarà realizzarle e applicarle. E secondo, noi vogliamo costruire un grande partito democratico, che insieme ad altri, insieme alla Margherita, insieme ai socialisti, insieme ai repubblicani, insieme a una società civile più grande dei partiti, questo processo costituente che stiamo costruendo, per esempio è importantissimo l'appello per oltre 2500 esponenti dell'ambientalismo italiano, di gente iscritta a partiti e gente no, ha sottoscritto un appello per dire gli ambientalisti vogliono essere del Partito Democratico, vogliono essere protagonisti. Tanto è contenuto in un momento in cui il tema della sostenibilità ambientale è così importante per la vita del mondo. E allora i nostri congressi, organizziamoli coinvolgendo tutti questi. Il nostro congresso pensiamolo già come il primo pezzo del Partito Nuovo che vogliamo costruire. Poi al momento del voto, naturalmente voteranno iscritti al partito. Così che quando il congresso a Margherita vota sette marina. Ma il fatto che al momento del voto votino gli iscritti, questa è una regola democratica, non impedisce che invece la discussione sia una discussione che coinvolge tutti coloro che noi vogliamo coinvolgere nella costruzione di questo partito. Perché più la allargheremo, più gli altri conosceranno le nostre opinioni, più noi conosceremo quelle degli altri, la discussione sarà più ricca e costruiremo già così le condizioni di quella esperienza unitaria che nel Partito Democratico vogliamo costruire. E tutto questo, è veramente l'ultima cosa, mi ricollego al bellissimo intervento che ha fatto Caterina, tutti qui. Tutto questo pensiamolo non per noi, ma pensiamolo per loro. Vedete, io questa sera, come ovvio, ho dato tutte le ragioni per cui vogliamo fare il Partito Democratico, ma dando queste ragioni ho parlato del Novecento, del Muro di Berlino, della nostra storia, del PC. Avete sentito che Berlino? Aveva 4 anni quando è caduto il Muro di Berlino. Ne aveva 14 quando hanno fatto un corridoio gemello. La moneta, l'unica moneta che ha conosciuto l'euro, la lira non l'ha mai conosciuta. Attenzione a non credere che possiamo costruire un partito nuovo per un secolo nuovo parlando del secolo scorso. Quante se lo fa in una sezione del... Quante se lo fa in una sezione del nostro partito, dove si discuteva del Partito Democratico, c'era un giovane che a un certo punto ha chiesto la parola. E io voglio fare solo una domanda. Compagni che avevano discusso tutta la sera, un po' di Berlino, PC, troppo freddo. Guardate che in quelle parole semplici e ingenue ci sono due messaggi enormi. Primo, il grande tema della sostenibilità, di un mondo che sta cambiando e non cambia necessariamente meglio. No? Noi che vogliamo cambiare il mondo, se non affrontiamo questo tema, rischiamo di essere cambiati dal mondo. E secondo, lui è uno che ha 20 anni, e lui vivrà in questo secolo che viene. E vuol sapere noi che cosa gli diciamo? diciamo, per la sua vita in questo secolo, non raccontargli quello che abbiamo fatto nella nostra nel secolo scorso, perché non gli appartiene e comunque non gli dà risposta alla sua vita. Quando trova un lavoro lo trovano molto spesso tardi e spesso precario, certo e sicuro. Si sposano più tardi. Il 60% dei matrimoni avviene tra ragazzi che stanno tra i 25 e i 35 anni, sono post-giovani a tutti i giorni. 4 milioni di persone tra i 25 e i 35 anni vivono nelle case dei genitori. Si sposano tardi, fanno figli tardi. Tutto il tempo di vita rubato, è una società che ruba il tempo dei suoi figli, è una società malata, è una società insicura, è una società ingiusta. Noi abbiamo il dovere di costruire le condizioni perché i giovani possano scommettere sul proprio talento, sulla propria capacità, sulla propria voglia di vivere, sulle proprie ambizioni. Il Partito Democratico lo dobbiamo pensare anche così, come una grande scommessa per far sì che questo paese torni a restituire ai suoi figli speranza e fiducia. Guardate che tutti quelli che siamo qui di una certa generazione siamo stati abituati dall'educazione in famiglia, dall'orologio in cui siamo andati all'oratorio, dalla sezione del partito, dalla scuola, sempre a guardare al futuro con fiducia. Il futuro era sempre, per la nostra cultura, era sempre meglio del passato. Il futuro ti avrebbe portato un'opportunità più. Anche quello che stava nella condizione di maggiore miseria o povertà sperava che il domani gli avrebbe portato qualcosa di meglio. Guardate che i giovani di oggi non hanno questo approccio. E c'è una generazione che comincia a guardare alla propria vita futura non con speranza e come un'opportunità in più, ma come rischio e come minaccia. Una società in cui non si abbia speranza nel futuro, ma una società che muore. Noi dobbiamo restituire a questo paese e ai suoi figli speranza nel futuro e il Partito Democratico serve a questo.